Mercoledì 2 dicembre, prima settimana di Avvento, prima lettura. La salvezza del nostro Dio non è per un popolo, una nazione, una lingua, una tribù. Per il suo Verbo eterno il Signore ha creato l'uomo e per il suo Verbo incarnato vuole che sia redento, salvato, santificato. La salvezza si compie quando si raggiunge la beatitudine eterna. Si compie quando il Signore ci accoglierà nella sua casa. La casa di Dio è una sola, il corpo di Cristo, che è il Tempio Santo nel quale ogni uomo è chiamato ad abitare. L'abitazione nel Tempio Santo di Dio, in Cristo Gesù, deve iniziare sulla terra e poi viversi per l'eternità nel cielo, nella nuova Gerusalemme. Ecco la rivelazione data dallo Spirito Santo sia attraverso l'Apostolo Paolo e sia attraverso l'Apostolo Giovanni. È Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. E voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui voi siete stati anche circoncisi, non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo. Con Lui sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha resuscitato dai morti. Con Lui ha dato vita anche a voi che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni c'era contrario. Lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo. Colossesi 2, 9, 15. In essa, nella Gerusalemme del cielo, non vide alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio illumina e la sola lampada è l'Agnello. E le nazioni cammineranno alla sua luce, e le della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutti 12 volte all'anno, portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più la maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i suoi servi lo adoreranno. Vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà, e regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse 21, 22, 22, 5. Oggi il profeta Isaia parla della salvezza con l'immagine o la figura di un banchetto eterno preparato dal Signore per tutti i popoli. Questa immagine o figura del banchetto accompagna tutta la rivelazione, sia dell'Antico Testamento che e sia del Nuovo. Leggiamo nel libro dei Proverbi. La sapienza si è costruita la sua casa. Ha intagliato le sue sette colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha mandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: chi è inesperto venga qui, a chi è privo di senno e la dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate dritti per la via dell'intelligenza. Sapienza 9:1-6. La stessa immagine o figura la troviamo nel profeta Isaia: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Isaia 55:1-3. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti e di vini raffinati. Il banchetto è segno di intima comunione, vera amicizia, sana fratellanza. Non si può essere fratelli tutti se poi ognuno prende posto al banchetto del suo Dio. Un solo Dio è creatore, un solo Dio è salvatore, un solo Dio è santificatore, un solo banchetto sulla terra e nei cieli. La vera comunione, la vera amicizia, la vera fratellanza deve iniziare sulla terra, tutti in un'unica casa o tempio, Cristo Gesù. Tutti nel solo Vangelo, tutti nella sola parola, tutti nella sola salvezza e redenzione. Leggiamo Isaia 55:6-10a. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti e di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la cotta distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Il Dio nel quale abbiamo sperato, oggi e sempre, è il Signore nostro Gesù Cristo. Per Cristo Gesù si ha accesso al Padre, perché solo Cristo Gesù è la via che conduce al Padre. Solo Lui il mediatore unico tra il Padre e ogni uomo. Solo Lui la grazia e la verità che il Padre ci ha donato. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Chi vuole partecipare al banchetto eterno deve oggi partecipare al banchetto eucaristico, nel quale si mangia e si beve la vita eterna. Così Gesù parla ad ogni uomo, parlando ai suoi contemporanei. Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. In verità io vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi, non avete, che voi mi avete visto eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risuscite nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non mormorate tra di voi, nessuno può venire a me se non lo attiri il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. In verità io dico, chi crede alla vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. In verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, io e lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Giovanni 6, 26, 58. Partecipando a questo banchetto di vita eterna, divenendo noi in Cristo un solo corpo e un solo sangue, trasformandoci oggi in vita eterna, saremo domani accolti nel Tempio Eterno, che è il nostro Dio, per gustare il suo banchetto eterno. L'invito all'Eucaristia è per tutti i popoli. Ogni popolo ha il diritto di conoscere questo dono che il Signore gli ha fatto. Lettura del Vangelo. Gesù vive in mezzo al suo popolo la stessa compassione del Padre. La vive però in modo visibile. Essendo Lui il Dio fattosi carne, nella carne manifesta tutta la compassione del Padre suo. Come Gesù manifesta questa compassione? Sanando, guarendo, annunciando il mistero della salvezza, creando nel cuore la vera speranza. La prima compassione è la manifestazione della via della salvezza, della redenzione, della vita eterna. La prima compassione non è dare ad un assetato un bicchiere d'acqua, ma manifestargli, rivelargli, indicargli la sorgente presso la quale lui potrà sempre attingere l'acqua che lo disseta. La prima compassione di ogni apostolo e discepolo del Signore è compiere fedelmente la missione che è stata a lui consegnata dal suo Signore, Redentore, Dio. Ecco la prima compassione, la compassione sulla quale ogni altra compassione si fonda. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo 16, 20. Ogni altra compassione deve essere il frutto di una perfetta obbedienza, sia la parola scritta sia la volontà che lo Spirito Santo manifesta ad ogni singolo discepolo di Gesù. Gesù oggi moltiplica il pane, ma solo come segno, figura, profezia dell'altra moltiplicazione che del suo corpo e del suo sangue. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio mandare digiuni perché non vengono meno lungo il cammino». In verità, nell'Eucaristia non possiamo parlare di moltiplicazione. Il corpo di Cristo è eternamente uno e il solo. È il solo corpo nato dalla Vergine Maria, è il solo corpo trafitto e squarciato con la lancia, è il solo corpo risorto e asceso al cielo. Questo solo corpo, però, per un mistero incomprensibile ad ogni mente creata, diviene presente in ogni particola consacrata. Possiamo avere oggi, in questo istante, anche 1 miliardo di particole consacrate. Il corpo di Cristo è uno e lo stesso. Non c'è moltiplicazione, ma reale, vera, sostanziale presenza del corpo di Cristo per transostanziazione. La sostanza del pane è divenuta sostanza di corpo e sangue. Qui la scienza si deve fermare, qui c'è posto solo per la fede. Vero, reale, sostanziale corpo di Cristo nell'Eucaristia. Si mangia un solo corpo per divenire un solo corpo. Si beve un solo sangue per divenire una sola vita. E nell'Eucaristia santamente ricevuta che si edifica la fratellanza universale. Leggiamo il testo di Matteo 15, 29, 37. Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li depose ai suoi piedi ed egli li guarì. Tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandargli i digiuni, perché non vengono meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani, trasformare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portando via i pezzi avanzati, 7 sporte di pane. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù si rese sulla barca e andò nella regione di Magadan. Questa ultima annotazione del Vangelo deve essere considerata come vera profezia. Tutti i popoli devono mangiare il corpo di Cristo e bere il suo sangue. Tutti i popoli devono partecipare al banchetto dell'Eucaristia. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Come questa profezia potrà avverarsi e compiersi? Essendo questa profezia legata alla missione apostolica, se gli apostoli vanno per il mondo a chiamare ogni uomo al banchetto della cena dell'agnello, questa profezia si compie. Se essi non vanno, questa profezia mai si potrà compiere. Infatti, nella Scrittura Santa vi sono profezie che dipendono solo dal Signore. Le profezie che dipendono dal Signore sempre si compiranno. Le profezie invece che dipendono dagli apostoli o dai discepoli, ad uno stesso uomo al quale la profezia è rivolta, si compie se l'uomo, l'apostolo, il discepolo, compie ciò che gli è stato comandato di fare. Quanto dipende dalla missione, si compie se la missione è ben fatta. Quanto dipende dalla fede, si compie se la fede è ben vissuta. Quanto dipende dalla perseveranza, si compie se si persevera sino alla fine. Se queste leggi della profezia non vengono osservate, la profezia non si compie, ma del suo non compimento siamo responsabili noi, solo noi. Ecco come l'Apostolo Paolo rivela questa sua responsabilità nei confronti della missione da lui ricevuta, in ordine alla profezia sulla salvezza delle genti. Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. 1 Corinzi 9:16. Attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Atti 20:26-27. Per conto mio, ben volentieri, mi prodigherò, anzi, consumerò me stesso per le vostre anime. 2 Corinzi 12:15. Oggi c'è come un distacco dal Vangelo e di conseguenza il distacco è anche dalla missione evangelizzatrice. Questo distacco dalla missione impedisce che la profezia della salvezza di tutti i popoli possa compiersi. Molti non partecipano sul Santo Monte al banchetto della vita eterna perché, per la nostra gravissima omissione nella missione evangelizzatrice. Non siamo noi arbitri nel fare o non nel fare la missione, perché è un comando che ci è stato affidato. Invitare oggi alla cena dell'agnello è obbligo gravissimo per tutto il corpo di Cristo. Ad ognuno però è data una particolare personale responsabilità. Stella dell'evangelizzazione, aiuto ogni membro del corpo di Cristo perché viva la missione evangelizzatrice che gli è stata assegnata dallo Spirito Santo. Con coscienza retta e in pienezza di fede. Amen.